Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? Bene sì, adesso che siamo con l'Immacolata e con il prossimo Natale, siamo veramente contentissimi, vero? Ci saranno anche le giornate di festa natalizie in cui si starà a casa e allora godremo la compagnia dei nostri fratellini, dei nostri genitori e vedremo il nostro presepe e faremo un bell'albero. Ebbene, tutto è bello nel periodo di Natale. E allora raccomandiamoci alla Madonna prima di trascorrere un poco di tempo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, Gesù è stato bambino come voi, ecco, e Padre Pio aveva delle visioni e vedeva proprio la famiglia di Nazareth e vedeva che la Madonna faceva le carezze a Gesù bambino e Gesù bambino gliele ricambiava e che si amavano molto Gesù, Giuseppe e Maria e vivevano in lieta armonia e poi Gesù bambino si divertiva da piccolino, si divertiva per cose semplici naturalmente, egli che era un Dio fatto uomo, e però stando sulla terra faceva la vita come noi e quindi incontrava gioie e dolori e tutto quello che incontriamo anche noi. E bambini, adesso io vi leggo in breve un poco dalla storia della Sacra Scrittura e partiamo proprio dal peccato di Adamo ed Eva. Il Signore collocò Adamo ed Eva in un giardino delizioso che fu chiamato Paradiso Terrestre e si crede sia stato alle sorgenti del Tigri e dell'Eufrate, presso i monti dell'Armenia, e disse loro: mangiate di tutti i frutti che sono qui, ma del frutto dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangiate, in qualunque giorno voi ne mangerete, morrete. Il demonio che era stato cacciato dal paradiso per la sua superbia, invidioso che altri andasse a godere la felicità da lui perduta, prese la forma di serpente e disse a Eva: perché non mangi del frutto di quell'albero? Eva rispose: perché il Dio ce l'ha proibito sotto pena di morte. Ma il demonio soggiunse: no, voi non morrete, ma diverrete uguali a Dio, conoscitori del bene e del male. La donna, sedotta da tali parole, prese il frutto e ne mangiò, poi ne porse ad Adamo, il quale pure ne mangiò. Con quell'atto solo, Adamo ed Eva commettevano due gravissimi peccati. Un peccato di disubbidienza, perché agivano contro il comando espresso da Dio. E un peccato di superbia, perché mangiavano il frutto per il desiderio di diventare uguali a Dio, come aveva detto il demonio. Apparve dunque loro il Signore e li punì severamente, come meritavano, disse prima al serpente: sarai maledetto fra tutti gli animali, striscerai sulla terra e per tutta la vita ti nutrirai di polvere. Porrò inimicizia tra te e la donna, ma essa ti schiaccerà il capo. E qui il Signore accenna alla Madonna, che dopo 4.000 anni sarebbe venuta al mondo immacolata, cioè senza peccato originale, e avrebbe dato alla luce Gesù, benedetto Salvatore del mondo. Poi disse a Eva: partorirai i tuoi figliuoli nel dolore, sarai sottomessa alla potestà del marito ed egli sarà sempre a te superiore. Infine disse ad Adamo: per cagione tua la terra sarà maledetta, essa ti produrrà triboli e spine, e con fatica e affanno trarrai da essa il tuo nutrimento. Mangerai il pane col sudore della tua fronte, finché ritornerai in polvere dalla quale sei stato tratto. E il Signore cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, e prese un angelo con una spada di fuoco a custodirne l'ingresso. Ora, questa tremenda condanna di Dio significava che l'uomo su questa terra avrebbe trascorso i suoi giorni nel dolore e nella fatica, e che dopo una morte dolorosa in nessun modo sarebbe potuto entrare nella felicità del paradiso, ossia nel possesso di Dio. E qui devo rispondere a due difficoltà che potrebbero sorgere nella vostra mente intorno al peccato di Adamo ed Eva e alla punizione data da Dio. Primo, come mai il mangiare un frutto poteva costituire una colpa tanto grave da meritare così tremenda punizione? Due, e Adamo ed Eva commisero la colpa, perché il castigo fu dato a tutto il genere umano e non ad essi soli? All'una e all'altra difficoltà risponderò con alcune similitudini che spero serviranno a farvi intendere la cosa. Un re, in un giorno di grande ricevimento, ordina che tutti coloro che verranno al suo cospetto non si appressino al suo trono neppure di un passo oltre il limite fissato, e che al suo presentarsi tutti gli facciano un piccolo inchino col capo. La cosa comandata, per verità, è in se stessa assai lieve e semplice, ma poiché il comando è venuto dalla maestà del re, e poiché quelle piccole azioni sono chieste dal re come prova della soggezione e dell'obbedienza che gli devono i sudditi, è giusto e doveroso obbedire. Che se taluno si avanzasse anche di un sol passo più vicino al trono del re, o si rifiutasse di inchinare il capo al suo arrivo, dovrebbe giustamente essere punito anche con grave castigo. E la gravezza della colpa non consiste nell'azione materiale di aver spinto più innanzi il piede o di aver tenuto il capo ritto, ma nel sentimento d'orgoglio e di insubordinazione che sta nell'animo e che si manifesta per mezzo di quegli atti esterni. Così, sebbene la proibizione di mangiare un frutto fosse per se stessa di poca importanza, pure era giusto e doveroso che Adamo ed Eva ubbidissero, perché il comando veniva dalla suprema maestà di Dio, il quale, essendo creatore e padrone dell'universo, giustamente poteva esigere dalle sue creature un piccolo atto che dimostrasse la loro obbedienza e soggezione. E poiché la maestà di Dio è infinitamente superiore alla maestà di tutti i più potenti re della terra, gravissima fu la colpa di Adamo ed Eva allorché disubbidirono. Mentre la pochezza del comando e quindi la facilità di seguirlo pone in rilievo l'infinita bontà di Dio, che avrebbe dato un premio grandissimo per una prova minima di fedeltà. Una pianta cresceva bella e rigogliosa, era destinata a produrre frutti buoni e perfetti, ma un brutto verme corrose sottoterra una parte delle radici e la povera pianta non ebbe più l'alimento necessario. I frutti non poterono svilupparsi completamente, rimasero imperfetti e i semi furono rachitici e guasti. Da questi semi furono prodotte altre piante della stessa specie e da queste altre ancora, ma tutte erano imperfette e i frutti rachitici e guasti. Dopo tanti anni, quelle piante, vedendosi costrette a produrre frutti così guasti, dissero: ma perché dobbiamo subire questa vergogna e questa pena di produrre frutti guasti e di essere tenute a vile e gettate nel fuoco? Il danno fu fatto da quel brutto verme alla prima antichissima pianta. Perché dobbiamo portarne noi le conseguenze? Si dovrebbe rispondere: non è colpa vostra, ma voi discendete da una pianta guasta e i vostri frutti saranno sempre guasti. Così è avvenuto al genere umano. Tutti gli uomini discendono da un unico progenitore che con la colpa ha guastato nelle sue radici la natura umana e perciò tutti portano la pena di quella prima colpa. Un padre poco saggio dilapida un vistoso patrimonio. I figli, i nipoti, i pronipoti ne risentono le dolorose conseguenze e soffrono la fame, mentre potevano essere ricchissimi. La colpa fu del padre, il danno si riversa su tutti i discendenti. Così Adamo, col peccato, perdette la preziosissima eredità promessa da Dio. Tutti gli uomini ne risentono le conseguenze dolorose perché tutti figli di quel primo padre. Questo peccato commesso da Adamo e da Eva e che si trasmette in tutti i loro discendenti si chiama peccato originale. Soltanto Maria Santissima ne fu immune. Per oltre 4.000 anni l'umanità soggiacque al peso della tremenda e giusta condanna data da Dio per il peccato originale e ne sopportò le tristissime conseguenze. Ma poi il Signore, nella sua infinita misericordia, volle porre un rimedio a tanta sventura, compiendo l'opera della redenzione, opera più grande e più meravigliosa della stessa creazione. L'Immacolata Madre del Redentore. Secondo i decreti imprescrutabili di Dio, era giunto il tempo in cui doveva nascere, sull'arido deserto di questo mondo, un fiore di paradiso che col suo candore e col suo profumo doveva rallegrare la terra. Ma quale sarebbe stata la fortunata pianta da cui doveva sbocciare questo fiore meraviglioso? Una vergine più pura e più santa di tutti gli angeli del cielo fu la creatura prescelta da Dio per dare alla luce il Redentore e Salvatore degli uomini. Essa nacque nel mondo circonfusa di luce candidissima, in mezzo alla rovina universale che era stata prodotta nel mondo dal peccato originale, essa sola fu salva. Tutte le creature umane nascono macchiate dal peccato originale. Soltanto Maria Santissima, per un privilegio tutto singolare e concesso a lei sola, nacque senza la macchia del peccato originale e perciò si chiama Immacolata. Certamente Dio non poteva permettere che colei era stata destinata a diventare la madre del Redentore, dovesse essere anche per un solo istante schiava del demonio e del peccato. Per oltre 18 secoli tutti i cristiani credettero sempre con fermissima fede all'immacolato concepimento di Maria Santissima, sebbene la Chiesa non l'avesse ancora definita come dogma di fede. Ma nell'anno 1854, il giorno 8 dicembre, il sommo pontefice Pio IX, in una grandiosa assemblea di vescovi e cardinali, come maestro supremo della Chiesa, definì solennemente che la Vergine Santissima è stata concepita ed è nata al mondo senza la macchia del peccato originale. E perciò ogni fedele cristiano deve credere fermamente questa verità, come tutte le altre verità della fede, altrimenti non può salvarsi. Nell'anno 1858, cioè 4 anni dopo che il Papa aveva parlato, la stessa Santissima Vergine, quasi a sanzionare l'insegnamento del Papa, discese dal cielo e parlò agli uomini. Presso il paesello di Lourdes, in Francia, Maria Santissima apparve per ben 18 volte a una fanciulla di nome Bernadette ed in una di quelle apparizioni disse: «Io sono l'Immacolata Concezione». A confermare la verità di quelle parole, di quelle apparizioni, nello stesso luogo si operarono e si operano tuttora migliaia e migliaia di miracoli per l'intercessione della Vergine Santissima Immacolata. San Giacchino e Sant'Anna furono i fortunati genitori di questa privilegiata creatura, che si ebbero come un dono singolare del cielo, dopo 20 anni di sterile matrimonio. Quei santi genitori, appena la loro bambina fu giunta all'età di 3 anni, la consacrarono al Signore nel Tempio di Gerusalemme. In un edificio annesso al grande Tempio, fin dai tempi antichissimi, stavano raccolte in santo ritiro giovanette e vedove, le quali si occupavano specialmente dei lavori di tessitura e di ricamo per il Tempio e per le vesti dei sacerdoti. Maria Santissima, ancora bambina di 3 anni, fu ricevuta in mezzo a questa schiera eletta di persone raccolte presso il Tempio di Gerusalemme e vi rimase per molti anni, fino al giorno in cui, ancora giovanissima, per manifesta volontà di Dio, dovette uscire per sposarsi a San Giuseppe. Essa aveva consacrato a Dio la sua virginità, ma quando conobbe essere volontà di Dio che si sposasse a San Giuseppe, ubbidì prontamente, sicura che il Signore avrebbe in qualche modo soddisfatto al suo ardentissimo desiderio di rimanere a lui consacrata per tutta la vita. E il Signore infatti soddisfece a questo santo desiderio in un modo meraviglioso, compiendo in Maria Santissima un prodigio assolutamente nuovo e non mai concesso ad altra creatura umana, di diventare vera madre, conservando intatta la sua virginità. La madre del Redentore dunque, vero capolavoro dell'infinita sapienza e dell'infinita potenza di Dio, era pronta. Stava per scoccare l'ora solenne dell'incarnazione del Figlio di Dio, perché si compisse finalmente la redenzione degli uomini come Dio aveva promesso. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém.
Adesso, bambini cari, vi ho parlato dell'Immacolata e continuo a parlarvene leggendo dal testo di un sacerdote da me conosciuto, morto in concetto di santità, Rondolindo Ruotolo. E vi leggo la Verginella di Nazareth. L'umiltà attrasse Dio sulla terra, poiché la Verginella da lui scelta, come suo tabernacolo vivente, era la più umile di tutte le creature. Maria, della discendenza di Davide, di stirpe regale, era in realtà sconosciuta e viveva come umile persona del popolo nelle modeste condizioni di una vita di lavoro. Era tutta consacrata al Signore, fin dalla piccola età, nel Tempio, e gli aveva offerto la sua verginità immacolata. Ma chi aveva cura di lei l'aveva voluta sposare a un uomo della stessa casa di Davide, Giuseppe, e come si usava in quei tempi, aveva contratto il matrimonio a sua insaputa. Ella aveva obbedito, fiduciosa di conservare intatto il suo giglio, poiché l'uomo al quale era stata legata era di straordinaria virtù. Si può supporre che gliene avesse parlato, ma forse, con maggiore probabilità, si era interamente affidata al Signore, aspettando da Lui la guida nel suo misterioso cammino. Nella sua profonda intuizione della divina volontà, aveva capito che Dio aveva un fine in quel casto connubio e si era acquietata confidando in Lui. E questo si può dedurre dal suo atteggiamento verso San Giuseppe, dopo l'incarnazione del Verbo, perché, come vedremo, essa non gli svelò il mistero, ma attese che Dio glielo avesse svelato. La purezza dell'umile Verginella era ineffabile. Nessuno ha potuto scrutarne a fondo il mistero, perché era una purezza completa. Concepita immacolata, era l'unica creatura sfuggita alla macchia originale ed era discesa in terra dalle altezze dei cieli, dove Dio l'aveva creata come un fiore tutto profumato di grazia. Il suo santo nome, Maria, rispecchiava la sua grandezza, perché essa era nobile come una grande signora e aveva nella sua virtù qualcosa di immenso, bella nell'anima per l'ordine ammirabile delle sue potenze e nel corpo per la perfezione delle linee purissime, tutte fulgenti di santità. Non aveva nulla di affettato nella sua grande virtù, e l'umiltà e la semplicità erano il suo viso più bello. Nessuno avrebbe mai sospettato che l'umile fanciulla silenziosa, soffusa di un sorriso di bontà e di pace, che andava a tingere l'acqua alla pubblica fontana e lavorava col fuso e tesseva, fosse più grande degli angeli. Era un orto chiuso, abitacolo della Santissima Trinità, una fonte sigillata, un santuario d'amore divino, dove si elevavano come ostie di amore le preghiere e le offerte del suo cuore. Maria pregava. Noi non conosciamo il mistero di quelle preghiere che attrassero in terra il Verbo di Dio, ma possiamo arguirlo dal contesto del Vangelo. L'angelo la salutò piena di grazia. E fu questa la sua sorpresa, per così dire, nel vederla, perché la grazia rifulgeva in lei più splendida. Dunque era inabissata in profonda umiltà, perché sta scritto che Dio dà la grazia agli umili. L'angelo disse: il Signore è con te. Dunque era intanto unione di contemplazione da essere in familiarità intima col Signore e da ospitarlo in pieno nel santuario del proprio cuore. L'angelo la chiamò con un superlativo ebraico, benedetta fra le donne, ossia più benedetta di tutte le donne. Dunque essa implorava dal Signore la grande benedizione per l'umanità e sospirava la benedetta che avrebbe dovuto generare il Messia. In quel momento era proprio lei la benedetta e rifulgeva fra le donne per la virginale fecondità che stava per renderla madre di Dio. Donna presso gli ebrei era quasi sinonimo di maternità e Maria doveva elevarsi come donna fra tutte le creature. Mirabile miracolo di fecondità vergine. E mi firmo. Questo è quello che scrive Don Dolindo e ce la fa vedere questa bella verginella consacrata al Signore che poi diventa la mamma di Gesù. E mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi andiamo avanti. Adesso vi leggo qualcosa dalla mia missa. Questo libro così bello, che ci aiuta a seguire passo passo la messa ogni giorno. L'incanto della liturgia. In una lettera scritta a sua sorella, Sant'Ambrogio racconta che l'imperatrice ariana Giustina, che dominava la città di Milano, insofferente dei trionfi riportati dai cattolici sotto la guida del loro vescovo, un giorno mandò due compagnie di soldati, in parte eretici e in parte infedeli, perché entrassero precipitosamente nella Basilica di San Lorenzo, mettendo sotto sopra ogni cosa, rovesciando, battendo e uccidendo tutti i cattolici che assistevano ai divini uffici. I militari entrarono in chiesa gridando e brandendo le armi. Tra il tumulto e lo spavento dei presenti, avanzarono fino alla balaustra, ma qui vi giunti si fermarono tutti come incantati. I grandi cantelieri dell'altare ardevano loro innanzi, i turibuli spandevano nuvole profumate, i sacerdoti e i chierici immobili erano tutti compresi del grande mistero che vi si compiva. Sul trono pontificava il vescovo Sant'Ambrogio, tutto lucente di abiti gemmati, maestoso e ieratico. All'inatteso spettacolo quegli uomini caddero istintivamente in ginocchio, e quando il popolo, sollecitato dal santo vescovo, intonò inni e preghiere, grosse lacrime di commozione caddero dai loro occhi. Molti di quegli idolatri chiesero il battesimo, alcuni eretici si convertirono. Quello che non avevano potuto conseguire tante prediche lo poté la bellezza del culto cattolico. Bambini, bisogna veramente assistere con attenzione e compostezza alla celebrazione della Santa Messa, perché è lì che avviene di nuovo tutto ciò che avviene sul Calvario. Gesù vive, è vero, viene in mezzo a noi al momento della consacrazione. E poi quello che ha fatto fermare questi soldati dall'eccidio che volevano fare, quando hanno visto la liturgia, cioè tutta la bellezza della messa, anche la compostezza di Sant'Ambrogio, così bello, vestito veramente un paramento sacro magnifico, i candelieri che erano accesi, e tutti erano compresi dal mistero che si compiva. E gli uomini rimasero incantati a quello spettacolo magnifico che si presentava ai loro occhi, e caddero in ginocchio e si convertirono. E vi voglio leggere ancora un altro fioretto. Gesù bambino e la chiave nel pozzo. Nel monastero di Santa Teresa Nuova di Bari, Sor Giuseppa Teresa, mentre era affaccendata presso il pozzo, non si accorse che era posta lì vicino l'unica grossa chiave della porta della clausura, e inavvertitamente la fece cadere dentro il pozzo. Tutta confusa e intimorita, andò dalla badessa, la serva di Dio, Teresa di Gesù, per raccontarle l'accaduto. Era consapevole della gravità del fatto. La porta della clausura non poteva più essere chiusa, e questa recava un grande disagio alla comunità. Bisognava chiamare con urgenza un fabbro, ma il monastero distava molto dal centro abitato. La serva di Dio non si turbò e non rimproverò la suora, al contrario, cercò di tranquillizzarla. Ma come fare per recuperare la chiave finita nel pozzo? Chiese che le portassero la statua di Gesù bambino, di cui era molto devota, e che la calassero con una lunga fune all'interno del pozzo. Le suore prontamente fecero tutto quanto era stato chiesto da Madre Teresa. Quindi lei stessa volle tirare la fune per estrarre la statua. Si trovarono davanti a qualcosa di insolito e molto commovente. La mano destra della statua stringeva la chiave. Sembrava che Gesù bambino la porgesse con gioia a chi aveva avuto tanta fede in lui. Da quel giorno la devozione per Divin Bargoletto scrive sempre di più. Bambino, la sua, con la sua fede, con la sua santità, cala Gesù bambino nel pozzo e quando tirano su il bambino, trovano che il bambino aveva la chiave e la clausura in mano, miracolosamente. E per ultimo, bambini cari, vi voglio leggere la novella delle palline di Natale riportata dalle suore nel settimanale di Padre Pio. Questo è quello per i grandi. Adesso le suore curano anche l'edizione del settimanale di Padre Pio per i bambini e deve essere qualcosa di meraviglioso. Allora ascoltate questa novella. A Betlemme un giorno si venne a sapere che una schiera di angeli erano scesi dal cielo annunziando ai pastori che era nato il Messia, il Salvatore del mondo. Allora ci fu un grande scompiglio. Tutti volevano andare a vedere il nascituro per rendergli omaggio e portargli i doni più preziosi. I contadini prepararono un cestello con le loro uova fresche e i frutti più dolci, i pescivendoli il miglior pesce, le donne fecero in gran fretta un corredino speciale per divin bambinello, i più facoltosi del paese raccolsero dalle loro case gioielli e oggetti preziosi da presentare al re dei re. L'angelo aveva anche fatto sapere che il luogo della nascita era una semplice grotta, per cui tutti quando si diressero festanti verso il povero luogo privilegiato dal glorioso evento. Un artista di strada molto povero, chiamato Beppi, vedendo questa grande moltitudine in movimento, chiese dove era diretta. Gli venne data la sublime notizia che il Redentore era nato proprio a Betlemme, nel suo paese, e si riempì di gioia. Alla felicità però, sopraggiunta presto la tristezza, guardò nella sua misera bisaccia e si rese conto di non avere alcun dono da presentare al bambino Gesù. Diceva tra sé: tutti vanno a trovare il piccolo Gesù portando qualcosa e io invece non ho proprio niente. Forse sarebbe meglio non andarsi. Questo pensiero lo rattristava perché amava molto il Signore e bramava potergli donare qualcosa che gli fosse gradito. Un pastore, vedendolo così triste, gli si avvicinò e gli chiese: cos'hai? Il povero artista gli confidò la sua affezione. Amico mio, disse il pastore, non è vero che non hai niente da donare. Tu hai il tuo grande talento. Vai da Gesù, mostragli i tuoi giochi e vedrai che lo renderai felice. Rincuorato dalle parole del pastore, Beppi si fece coraggio, si unì agli altri e si mise in cammino. Presentatosi al piccolo Gesù, rimase subito colpito dalla bellezza e dalla dolcezza del suo volto divino, dai suoi occhi luminosi che si mostravano lieti di vederlo, nonostante la sua misera persona. Incoraggiato da tanta amabilità e anche dallo sguardo materno della Vergine Madre Maria, Beppi fece ciò che sapeva fare meglio, il giocoliere. Il bimbo divino, estasiato dalla semplicità di Beppi e felice di vedere i suoi giochi, cominciò a ridere. Forse nessun dono gli era stato così gradito quanto l'amore con cui Beppi gli presentò i suoi doni con tanta semplicità e gioia. Ogni anno, quando appendiamo le palline colorate sull'albero di Natale, ricordiamoci di rallegrare Gesù bambino. Come? Sapendo che ciò che lo rende più felice non sono tanto i doni esteriori, quanto il nostro impegno nell'amarlo sempre più. Ringraziamo le suore per aver scritto un così bel racconto che ci invita a offrire a Gesù qualcosa di nostro che appartiene a noi. Ecco, proprio l'amore. Gli dobbiamo volere bene sempre di più. Il tempo è passato. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.